Come secondo lei l'alterazione dei ritmi e del nostro tempo esterno e interiore, tempo oramai calcolato al minuto, influisce sulla qualità dello studio, del pensiero in generale e del pensiero filosofico nello specifico?
Ma l'accelerazione del tempo è sostanzialmente una destrutturazione dell'anima, perché quello che noi non consideriamo mai è che i tempi psichici, ma quando dico psichici non mi riferisco tanto alla psicologia quanto proprio alla condizione dell'anima, sono tempi lenti. La riflessione vuole una sorta di riumiginamento, è un riapplicare le cose alle condizioni che le hanno messe in atto, è un guardare in prospettiva partendo dalle esperienze del passato, questo vuole tempo. Naturalmente l'accelerazione del tempo comporta sostanzialmente una soppressione dello spazio psichico, nel senso che al posto della riflessione, del pensiero, della considerazione di sé, subentra il fare. Il fare ha finalizzato poi, perché è un fare in vista dell'efficienza, della produzione, della funzionalità, e quindi l'accelerazione del tempo si concluderà in una soppressione dell'anima. E questo è anche uno degli intenti dell'età della tecnica, dove le anime sono qualcosa di perturbante rispetto alla regolarità degli apparati, per cui la gente deve funzionare sostanzialmente senza anima attraverso procedure del fare efficienti, funzionali, produttive.
I nostri sono i tempi della morte di Dio. La nostra esperienza nei rapporti con i ragazzi ci mostra come essi crescono nella totale sfiducia dei valori tradizionali. Participare questo un esito della maturazione del nichilismo. La filosofia ha avuto in passato valenze educative, ma oggi i ragazzi al momento dello studio per lo più se ne allontanano, come se non stesse parlando di loro. Cosa risponderebbe lei a un giovane che le chiedesse perché occuparsi della filosofia?
Dunque, la filosofia è come un evento universitario, un evento accademico. La filosofia è nata come governo dell'anima. Socrate andava in giro nella città e diceva come ci si fa a comportare bene secondo virtù, nella scoperta delle proprie capacità, in vista della felicità. E insegnava queste cose, per cui la filosofia è nata come pratica, come filosofia pratica per il buon governo della città e il buon governo dell'anima. Poi è diventata accademica, poi è diventata universitaria, poi è diventata teologica, poi è diventata scientifica, però rimane sempre questo imprinting del processo educativo, un processo educativo che si sviluppa attraverso la mente. Se uno pensa e se per giunta anche sa, è meglio rispetto a uno che non sa e non pensa, e quindi la filosofia costituisce oggi il massimo antidoto a quella soppressione della mente a cui tende sostanzialmente la tecnica. Sotto questo profilo io non ho nessuna difficoltà a pensare che quelli che si iscrivono alla filosofia si iscrivono non tanto per acquisire una competenza, e quindi sono gli antitecnici per eccellenza, non tanto per acquisire una competenza quanto per raggiungere una sorta di comprensione di sé, di saggezza nella vita. Non ci sono altre ragioni per iscriversi a filosofia e studiare 3-4 anni se non quello di pervenire ad una consapevolezza di sé e al limite anche a una cura di sé, nel momento che la tecnica non ci cura, ci usa.
Il quotidiano messaggio attraverso i media e l'insegnamento scolastico è che l'uomo è una super macchina biologica. Oggi molti filosofi, soprattutto anglosassoni, sostengono che i filosofi non si possono permettere di ignorare le scoperte scientifiche sul cervello. A maggior ragione anche dalla parte filosofica viene affermata la natura organica dell'uomo, l'esito sui giovani è un vivere per niente, come un puro organismo, con implicazioni devastanti. Il giovane può pensare coerentemente con tale messaggio: se il mio disagio è solo sintomo che va curato chimicamente, allora faccio da solo e mi drogo, tanto un senso non c'è comunque. Cosa può obiettare il filosofo europeo continentale a tale visione?
Ma innanzitutto io agli anglosassoni direi di non pronunciare mai la parola filosofia, perché non la conoscono, e del resto anche in tutto l'ambito della storia della filosofia abbiamo visto che gli inglesi che cosa hanno fatto, gli empiristi, Berkeley, Hume, Dilthey, gli empiristi, cioè osservano l'esperienza e poi tirano delle somme. Ecco, questo non è filosofia, perché la filosofia incomincia quando oltrepassi l'esperienza e incomincia ad esaminare le condizioni per cui accade qualcosa, non la constatazione per cui qualcosa accade. Quindi ai filosofi anglosassoni direi di tacere intorno alla filosofia, perché non ne hanno competenza. Detto questo, i giovani non è che stanno male perché c'è una spiegazione scientifica dei processi psichici. Che male c'è sapere che c'è una ghiandola o una molecola responsabile della tristezza, della felicità, dell'euforia? Va bene, allora quando io ho trovato il mediatore chimico della tristezza, della felicità o dell'euforia, non ho ancora capito il significato della felicità, della tristezza e dell'euforia. Tutto sommato, piangere e ridere impegna la stessa massa muscolare, però non posso dire che il significato del riso è lo stesso di quello del pianto. E allora, se non si arriva ai significati e ci si rimane solo, e ci si ferma solamente alle condizioni biologiche per cui accadono i processi, non si arriva ancora al senso di ciò che ci sta accadendo, ma semplicemente alle modalità con cui qualcosa accade. E le modalità non è che mi interessino particolarmente, perché mi interessano i significati. I giovani stanno male invece per un'altra ragione, nel senso che vedono il futuro come minaccia e non come promessa. E allora, se a me manca la promessa del futuro, è ovvio che mi trovo nella condizione di non poter investire su di me. Se la vita è uno stupido scherzo, meglio riderci sopra a questo punto, è ovvio. La droga è una forma di non voler partecipare a questo mondo della vita che non mi coinvolge, che non ha bisogno di me, che non mi utilizza. In fondo i giovani rappresentano la maggior forza biologica dai 15 ai 30 anni, li parcheggiamo prima al liceo, poi all'università, poi ai master, poi nel precariato, quindi una società che fa meno, ma una società che fa meno del massimo della forza biologica è una società destinata a declinare e a morire, punto a capo. Occidente vuol dire tramonto, non ce lo dimentichiamo mai.
Ti faccio l'ultima domanda personale. L'orizzonte del niente nella vita umana è ricordato continuamente dalla nostra mortalità.
Sì.
Quindi l'uomo muore, in questo senso il niente gli viene continuamente ricordato.
Sì.
Qual è il rapporto e come può essere utile, diciamo, il rapporto dell'uomo con la morte, come interviene la filosofia in questo rapporto?
Ma io, come si sa ormai, ho una mentalità greca, i greci non chiamano mai l'uomo uomo, ma lo chiamano mortale. Allora, la consapevolezza che tu sei mortale fa sì che non oltrepassi la misura. Per esempio, quando tu vedi delle persone al di là di ogni misura, o in termini politici, o in termini di rappresentazione scenografica, o in tutti i campi, come se dal loro gesto dipendesse la sorte del mondo, o quantomeno la trasformazione delle cose, questi sono oltre misura, hanno dimenticato che sono mortali. Abbiamo visto qui a Modena la morte di Pavarotti, è passata una settimana e è già tutto scomparso, no? Resteranno solo i suoi dischi, ma non ci sarà più una memoria affettiva, consaputa, una sorta di immortalità, non c'è l'immortalità. Allora, se tu anticipi la morte, ti comporti secondo misura, come dicevano i greci. Se sai che, ma ci credi davvero che sei immortale, se invece non ci credi che sei immortale e pensi a una vita eterna, è chiaro che ogni tuo gesto viene iscritto nell'eternità, e allora esageri.